dedicare un pomeriggio anche da parte mia. Siamo arrivati a quest'ultima parte, spero che sia per questo un'ultima parte, però in realtà questo tema principale, la svolta prima dell'eternità, in realtà non si può finire con questo tema qui, ma è chiaro che questa serie di meditazioni che abbiamo fatto insieme finiranno per oggi. E certamente il Signore in futuro forse avrà altri dettagli da dirci o da dirmi, però sicuramente però ci finiremo questo. Non so quanti di voi ricordano qualcosa delle altre volte che ci siamo incontrati insieme riguardo a questi temi. È una domanda che mi mette in difficoltà, e so che se la facessero a me metterebbero anche me in difficoltà. Però io sono da questa parte, faccio adesso la domanda. Vi ricordate qualcosa? Così un pochino, va bene.
È stato un po' lontano.
Cioè, per quello scherzo, è chiaro. Vi dice qualcosa il termine valigia? Vero? Perché si è rimasto più impresso questo termine? E che cercavamo di capire cos'è questa valigia, anche, no? Ed è chiaro che abbiamo iniziato un cammino naturale, perché siamo nati e di conseguenza ci muoviamo. E quindi affrontiamo la vita e identifichiamo sempre quello che facciamo nella vita come un cammino e di fatto di esperienze, persone che incontriamo. E poi abbiamo un nuovo cammino. E c'è gente che durante il proprio cammino naturale, cioè da quando è iniziato proprio a camminare, sente di affrontare un altro cammino, oltre a quello già iniziato. Ed è un cammino spirituale. Molti credono che l'hanno iniziato già da quando erano piccoli, cioè io sento spesso dire: ma io Gesù lo conoscevo già da tanto, già da quando ero piccolo. È vero, forse si sono sentite informazioni su di lui, ci hanno parlato di lui, in azioni cristiane si è sempre sentito parlare di Gesù, si è avuto a che fare con Cristo, la Bibbia, la Chiesa. Ma incontrare Gesù per il nuovo cammino spirituale è qualcos'altro. E comunque sia in questi due viaggi c'è sempre qualcosa che portiamo con noi e lo mettiamo in un posto. E io l'ho presentato a voi come una valigia. È chiaro, nella Bibbia non c'è il termine valigia, ma nella nostra vita abbiamo sempre uno strumento dove noi riponiamo dentro, e oggi vedremo ancora più nei dettagli, le nostre cose, i nostri desideri, i nostri pensieri, le nostre esperienze. Abbiamo identificato nella Bibbia, però c'è questa cosa, è molto chiara, che c'è qualcosa che è un contenitore. Nella Bibbia c'è scritto che il nostro corpo, almeno per chi crede in Gesù, e adesso spieghiamo meglio nei dettagli, per chi crede in Gesù, il suo corpo diventa come una tenda o come un vaso che contiene la gloria di Dio, contiene Gesù Cristo. E letteralmente la Bibbia dice che c'è bisogno che questo avvenga, perché c'è bisogno che Dio entri nella persona. Però c'è bisogno prima che lui entri, che la persona glielo chieda. Quindi c'è realmente un momento in cui avviene questo, e non si deve dare per scontato perché si sente, perché si pensa. Facciamo una domanda molto banale, per quelli che sono sposati. Come sapete che voi siete sposati? In base a cosa? Prego, Giuliano. Alla me. Va bene. Io per esempio non ciò per questioni di lavoro. E ormai l'ho ripreso, ho cercato di riprenderlo, ma non entro più. Con mia moglie mi ho provato. Quindi sono un po' giustificato. Per quelli che ce l'hanno o non ce l'hanno, è importante averlo. È importante averlo perché viene dato in un momento particolare. Perché è come facciamo a sapere che noi siamo sposati con la persona con cui viviamo in casa, e che diciamo è mio marito o lei è mia moglie.
C'è anche un atto di matrimonio.
Cosa intendi per atto di matrimonio?
Un contratto.
Cosa intendi?
Un contratto, un patto.
Un patto, cioè due persone si fanno un atto, un patto, si decidono insieme pubblicamente, sotto la legge anche, e per chi appartiene a Dio, sotto la volontà di Dio, perché Dio lo comanda, di avere un momento chiaro, ufficiale, dove si dice chiaramente: io prendo te come mia moglie, e la moglie dice: io prendo te come mio marito. E perché questa cosa sia anche decisa per tutta la vita, almeno dovrebbe essere, con un anello, ma si fa anche un contratto, è vero? Certo, il contratto è un termine non piacevole, ma in realtà si decide di vivere per sempre, per tutta la vita, con quella persona, è vero? Quando è avvenuto per chi crede in Gesù la conversione, o si è chiesto a Dio di diventare suo figlio? C'è stato un momento? Io me lo ricordo, sono sincero, Giuliano se lo ricorda. C'è un momento chiaro in cui una persona non pensa, non sente, non ragiona, ma dice letteralmente: Signore, io voglio che tu mi salvi, mi pulisci ed entri nella mia vita, io voglio appartenere a te come figlio o figlia per l'eternità. È un atto eterno, ci si unisce a Dio in un momento preciso e specifico e si vive insieme per l'eternità. Ma cosa fa Dio? Dio mette una nuova vita dentro di noi. Non è una nuova esperienza, è letteralmente una nuova vita, perché si vede che poi agisce questa nuova realtà dentro di noi. E si chiama nella Bibbia, viene chiamata nuova nascita. Ed è letteralmente così, è una nuova nascita. Perché, come ha detto Giuliano, prima non c'era questa nascita. Questa parte di noi è morta. Ed è la parte spirituale. Ora, nella nostra esperienza, ritornando a essere sicuri che siamo figli o non figli di Dio, affrontiamo dei viaggi insieme. È vero? Tutti portano un bagaglio di esperienze, di informazioni, di tante cose. Questo che abbiamo chiamato noi valigia, dove si trova e che cos'è? In realtà è dentro di noi. Tutti noi abbiamo le nostre esperienze, prendiamo anche consigli, esperienze dagli altri, le facciamo nostre, le portiamo dentro di noi. E ogni tanto escono fuori. È vero? Ma dove si trovano letteralmente? Questo lo vediamo adesso insieme. Vediamo insieme di cosa è riempito il nostro di dentro. Una delle cose che nella nostra vita possiamo capire che cosa c'è dentro di noi, e non è molto difficile, francamente non c'è bisogno di uno psicologo, basta vedere quello che esce da noi, no? Che fa capire anche a noi stessi come noi siamo fatti, pur non conoscendoci molto bene spesso. E come sappiamo cosa abbiamo dentro o cosa ci portiamo dentro? Beh, una di queste cose che ci possono far capire cosa abbiamo dentro non è tanto una cosa, ma sono delle persone. Per esempio, i genitori. Se noi parliamo con i genitori, sanno benissimo come sono fatti i propri figli, vero? Se per esempio, almeno prima che ci sposassimo, abbiamo parlato, ci si è fidanzati, ci si è stati insieme, e se vogliamo sapere come è fatto l'uno o l'altro, basta andare dai genitori. E un genitore normalmente è abbastanza obiettivo, no? Onestamente dicono: mi piace questo, ma questo non mi piace. Vero? I genitori conoscono molto bene. Per esempio, nella coppia, chi è che conosce meglio l'uno dell'altro, l'altro o l'altra, è la donna. Conosce molto meglio l'uomo. È vero? L'uomo si può dire che perde un po' i dettagli della vita. Per esempio, almeno succede spesso, mi è capitato di essere contraddetto in questo, però succede spesso che gli uomini dimenticano le date, quando sono nati i figli, a che ora, no? È vero? E le donne invece no. Le donne hanno molto più attenzione in queste cose. Quindi se vogliamo conoscere meglio gli uomini, bisogna chiedere, se non è sposato, all'uomo. E se è sposato, all'uomo. Certamente anche l'uomo conosce la moglie, ma la profondità della conoscenza è più della donna. Dove possiamo conoscere anche noi stessi meglio? Quindi se vogliamo conoscere noi stessi basta chiedere ai nostri genitori. E per quanto riguarda, è un suggerimento, penso che non sbaglio, noi uomini basta chiedere alla moglie: come sono io? Che spesso ci aspettiamo meglio altri chiarimenti dalla moglie. Un altro strumento per conoscerci più moderno, per conoscere noi stessi, è, questo non è nuovo per nessuno, è il cellulare. Lo sapevate? Nel cellulare tutti, senza distinzione, da chi è più maturo a chi è meno maturo, dentro il cellulare si può scoprire cosa pensiamo, con chi stiamo parlando, dove siamo, tutti i dettagli. Addirittura la polizia per scoprire i dettagli della vita personale di una persona va dentro il cellulare. Sono riusciti le grandi società a creare un legame molto forte, addirittura esagerato per alcuni da diventare dipendenti. Ma in realtà anche per noi può essere valido per capire chi siamo. Basta capire dove stai cliccando, cosa stai scrivendo e quanto tempo, in cosa spendi il tuo tempo nel cellulare. Ti farà capire come sei, cosa pensi, cosa desideri. C'è in realtà qualcosa di più profondo che ci può far capire chi siamo. Velocito perché ho dimenticato di scrivere, ma è un verso conosciuto. Gesù diceva questo. E dal di dentro dell'uomo, dal suo cuore, che escono cosa? Diverse realtà, cattivi pensieri, omicidio, contese. In realtà Gesù dice, c'è qualcosa dentro di noi che non te l'ha portato qualcuno. Ci sono però altri che hanno contribuito a questo tanto, tutto questo stato negativo, ma è dentro di noi. Noi pensiamo di noi stessi che siamo brave persone e probabilmente lo siamo perché siamo stati educati da quello. Ma la nostra realtà più profonda non ci dice questo, secondo la Bibbia. Ci dice che noi siamo malvagi. Può sembrare brutto, ma è così. In realtà da noi escono cose molto negative. E questo a causa del nostro stato lontano o lontano da Dio. In realtà le nostre realtà possono essere religiose, culturali, economiche, diverse, ma non cambiano il nostro vivere. Ci sono alcune cose che dice la Bibbia che, per esempio, possono anche addirittura far sviare anche i credenti, ma sviano specialmente quelli che, come abbiamo detto, non hanno mai detto Gesù, ancora Gesù di entrare nel proprio cuore. Sviano tutti. E dice la Bibbia, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Può essere forse una persona, possiamo essere delle persone che sono state educate, sono ben sedute a tavola, sanno educare la propria famiglia, i propri figli, ma con chi camminiamo può corrompere le nostre buone abitudini, non cambiare il nostro cuore, ma può rovinare quel, fra virgolette, buono che c'è. È una di queste cose che può rovinarci è sicuramente il cellulare. Non faremo uno studio oggi sul cellulare. Però è una realtà. Stanno cercando adesso di arrivare ai ripari verso i ragazzi. In Italia stanno quasi per arrivare ad una legge, in altre nazioni già si è arrivati, che i ragazzi saranno impediti di entrare nei social media fino a una certa età.
15.
Fino a 15 anni. Possiamo dire che questa legge è esaustiva, cioè completa, può aiutarci? No. Perché anche gli adulti non sono in grado di uscirsene fuori da queste influenze, è vero? Però chi ti può tirare fuori? Chi ti può educare così bene da tanto da dire ce la fai a resistere? Beh, in realtà non ce la facciamo. Siamo molto più deboli di quanto possiamo pensare. E se addirittura un cellulare si mette in casa e ti togli il tempo con la tua famiglia, o addirittura con te stesso, devi avere un po' di riposo, di rilassamento, allora stai cominciando ad entrare sempre di più nei tuoi dettagli e sempre che te ne sei accorto o accorta, ti sta avviando, ti sta influenzando. Vogliamo entrare in questi passi che ho ritrovato, in Matteo 7,21, e lì vogliamo guardare come ci guarda il Signore. Entriamo in Matteo 7,21, Evangelo di Matteo, capitolo 7, versetto 21. È scritto così, scusami, è sbagliato. Andiamo al capitolo 15, nel versetto 18. Sì, questo è quello che cercavo, sì. Versetto 18, capitolo 15, versetto 18. Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore, ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazione, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo. Ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Qui c'è il problema dei religiosi che volevano dire si fa così perché è una legge religiosa, dobbiamo obbedire. Quindi l'apparenza è più importante di quello che è il contenuto. E Gesù dice qui, quello che esce dalla bocca, dal cuore, sono queste cose, non sono tutte, chiaro, perché il Signore poi ai suoi discepoli parla di altri dettagli ancora. Però guardate questo contenitore che noi stiamo riempendo, è già in parte riempito, dice Gesù, è del cuore. E ancora di più dal fuori, tu fai in modo che si riempia ancora di cose che possono influenzare la tua vita. A dire il vero è molto pericoloso quello che possiamo fare per noi stessi e per i nostri figli, per le nostre famiglie, ma come liberarsi di tutto questo? La Bibbia parla di Gesù come colui che è venuto a togliere il peccato, non a coprirlo, a togliere il peccato. Giovanni quando lo vide, e io a dirvi il vero ho sempre immaginato, certo non possiamo stare lì, però avrei tanto desiderato stare con Giovanni nel momento in cui battezzava le persone, Giovanni Battista, e vedere lui che mentre passava Gesù lo ho guardato e volevo stare lì, perché volevo vedere anche io l'agnello che toglie il peccato del mondo. Non siamo riusciti a stare lì in quel momento. Ma può essere una realtà nella nostra vita. Beati quelli che pur non avendo visto hanno creduto. Questa è la grandezza del Signore. Non è indispensabile vederlo con gli occhi umani, ma il cuore ha bisogno di Gesù. E Gesù è venuto per pulire, purificare. Io non so quanti di voi hanno cercato di togliersi qualcosa dalla propria vita, un comportamento, un pensiero, ma togliere i pensieri, i comportamenti è difficilissimo, se non impossibile. E si vuole educare le persone, si fa e non si fa. Ma la Bibbia parla di Gesù come colui che toglie, lui che sa fare solo questo lavoro, il sangue di Gesù. Davide, il Salmo 51, è scritto una cosa bellissima. È scritto, e spero che possa diventare una nostra preghiera. Versetto 2 a 7. Leggiamo il versetto 1. Salmo 51. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. Poiché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a te. Ho peccato contro te e contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con isopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Bellissimo. Un uomo ha capito che Dio è l'unico che può fare questo lavoro. La domanda è, lo hai capito anche tu? Oppure cerchi di pulirti da solo o da solo? E te lo perso. Tutti noi abbiamo ascoltato questo invito. Gesù vuole purificare il tuo cuore. Vuole perdonare da ogni peccato. Ma io ne ho tanti. E sono forse molto gravi. E sono nel segreto del mio cuore. E forse quella parte che neanche una madre, o una moglie, o un marito conoscono. nascosti lì nel segreto. Nessuno li potrà mai vedere. Se non Dio solo, tu desideri, dice Davide, la verità, che la verità risieda nell'intimo. Vuoi questo? Vuoi tirare fuori quello che c'è dentro? Oppure hai timore? A dire la verità, se uno di voi vedesse i miei peccati, direbbe: ma perché stai lì a predicare? Ma sono contento che c'è qualcuno che accoglie i peccatori. E non è un'altra brava persona di questo mondo. È solo Dio. Dio sicuramente può dirti: vieni, apriti. Se non ti ricordi tutti i tuoi peccati, non importa. Ci sono dei peccati occulti che forse neanche sai di averli commessi. Io posso purificarli, cancellarli. C'è Davide che vuole riparare poi la sua vita. Oltre a chiedere a Dio di pulirlo, vuole che ci sia un rimedio, che non si ripeta più, o ci sia una nuova realtà. Stesso Salmo, è un canto che conosciamo, versetto 10. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben santo. Se il mio cuore, Signore, è pieno, tu lo sai. E se tu lo pulisci, può essere che io possa portare di nuovo dentro qualcosa. E in questo scrigno segreto si potrebbe ritrovare qualcosa che non ti appartiene e che mi contagia, come dice Gesù. E qui Davide dice: oh Dio, crea in me un cuore puro e infondi dentro di me uno spirito nuovo. È molto interessante come la Bibbia va in profondità più di qualsiasi altra persona. Non c'è nessuno che può entrare così nel profondo. E allora, se noi sappiamo che il nostro cuore è così, che cosa fare? Beh, sicuramente dobbiamo confessarlo, ammetterlo e poi andare davanti a Dio e dire: la mia vita è questa, la mia realtà è questa. Dentro di me, dentro questa valigia, questo contenitore, Signore, tu solo puoi agire. Ho bisogno di te perché io sia purificato. Sistema la mia vita, dammi un cuore. E allora c'è bisogno che ognuno faccia il proprio passo. E su questo cammino nella vita ci sono quelli che hanno detto: Signore, io voglio essere salvato, perché ci sono delle conseguenze a queste cose che ho dentro. E poi ci sono quelli che lo hanno fatto già questo passo e possono essere comunque influenzati dall'esterno. Entrambi abbiamo bisogno dell'intervento del Signore. E per quelli che hanno creduto, l'impegno di Gesù è valido fino a che non siamo completamente trasformati. Il sangue di Gesù si impegna dal momento in cui noi crediamo, fino a che lui non ci trasforma completamente, anche il corpo, a purificarci ogni volta. È molto chiaro? Quindi abbiamo bisogno di andare a lui. Getta sul Signore tutte le tue preoccupazioni. Chiedi a lui di purificarti. Perché non so quanti di noi sanno, ma Dio non è santo. Dio è tre volte santo. Non c'è niente di impuro davanti a lui. Non permetterà mai a nessuno anche di presentarsi impuro. Ed è per questo che è venuto Gesù. Per purificare qui chi vuole accettarlo. E poi presentarlo, purificarlo, giustificato. Dio deve assolutamente intervenire. Dio, dice la Bibbia, che deve intervenire su di noi, perché spesso non abbiamo chiaro di qual è la nostra realtà. E Paolo diceva a dei credenti che anche avevano delle difficoltà di avere le idee chiare, di vedere chiaramente: Dio illumini gli occhi del vostro cuore. Dio faccia luce nella profondità della vostra vita, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi ha riservato, vi riserva tra i santi. Per quelli che credono in Gesù, spesso dimenticano, è un problema, sì, dimenticano a cosa sono stati chiamati. La Bibbia dice: siamo stati chiamati alla speranza, alla ricchezza della gloria e della sua eredità che è riservata ai santi. Tu che sei diventato un credente o una credente, c'è qualcosa di riservato per te, che non è ancora visto. E Paolo diceva che Dio vi illumini, che vi faccia vedere chiaramente qual è la vostra realtà, che non è quella economica, che non è quella sentimentale. C'è qualcosa di più grande, di eterno. E sapete, quando uno è nelle mani di Dio, nessuno può rapire più della sua mano. Lui lo dice. Io non lo permetto a nessuno. Tu sei mio per l'eternità. Non si userebbe questo termine a chi crede in Gesù se non fosse vero. Si è salvato per l'eternità e dipende dalla mano di Dio, dove Lui ti ha messo. E nessuno, non è permesso a nessuno di rapirti dalla mano di Dio. È incredibile. Una promessa eterna che non avrà pause in mezzo. Eterna. E allora cosa dobbiamo fare con questa nostra valigia? Con questo nostro interno dove entrano tante cose e dobbiamo essere più puliti possibili. Cosa fare? Come fare? La prima cosa è osservarsi. Prenditi del tempo necessario. Lascia stare. Un consiglio che forse non dovresti assicurare, che non è mio solo personale, è quello della Bibbia. E andiamo insieme a vedere. Seconda Corinzi 13:5. Prenditi tutto il tempo necessario per osservarti. E qui Paolo scrive a chi faceva parte della Chiesa, ma francamente aveva un modo di camminare e aveva nella sua valigia dei comportamenti che uscivano un po' fuori, delle convinzioni sbagliate. E lui diceva: esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi a meno che l'esito della prova sia negativo. Come facciamo a farci questo esame? Beh, la prima cosa penso sia: stai vivendo una vita di peccato? Stai vivendo una vita segreta che forse è meglio non sapere? Questo si chiama nella Bibbia vivere nelle tenebre. E questa vita non è dei figli di Dio. I figli di Dio non vivono nelle tenebre. E esaminarsi vuol dire: vedi cosa sta succedendo nella tua vita. Se c'è qualcosa che tu pensi è meglio non dire a qualcuno, e allora vai dal Signore. Chiamalo per nome, questo peccato. È un altro modo per esaminarsi e vedere se veramente è così che siamo nella fede, e abbandona subito questo. Perché se non hai forza e non ce la fai e rimani nel peccato, probabilmente la prova è negativa. La Bibbia dice che i figli di Dio non rimangono nel peccato. Non esiste. Scusatemi se faccio questo esempio, ma è quello più facile. Se noi prendessimo un maiale e lo tiriamo fuori dal fango e lo laviamo e ci mettiamo anche un bel fiocchettino, se lo portiamo vicino al fango, cosa pensate che faccia? Ritorna facilmente. È la sua natura. Lo abbiamo messo alla prova. Ma l'esito è negativo. Se nella tua vita Dio non è intervenuto, tu lo puoi capire da quello che ti sta succedendo. Se rimani nel peccato e non esci fuori, ti sei illuso o illusa. Io ti invito non a dire a Dio di tirarti fuori, ma di salvarti e di rimanere e di durare nella gloria. È quello che lui ti dice. Inizia questo cammino con te. Personal presenza. Essere cristiani non è un titolo. Essere cristiani non è un'appartenenza religiosa. Essere cristiani è essere delle persone nuove. Nuove. Che quando Dio parla hanno difficoltà a mettere in pratica la volontà di Dio, ma non rimangono nel peccato. Non possono rimanere nel peccato. Così io ti incoraggio di osservare te stesso o te stessa. E poi c'è un altro passo in più. Non esistono i credenti che non crescono. È una cosa innaturale. Non esistono i figli di Dio che, una volta tirati fuori, puliti, rimangono con il loro cuore vuoto o alla fede. E questo mi basta. No, non esiste questo insegnamento della Bibbia. Andiamo in Seconda Pietro, capitolo 1, versetto da 3 a 5. Anzi, leggiamo sempre più avanti. La sua potenza divina, cioè Dio, ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la vita, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù, cioè Gesù. Attraverso queste ci sono state elargite, sono state date, le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Chi crede in Dio diventa partecipi della natura divina. Dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo, a causa della concupiscenza. Poi, per quelli che hanno creduto in Gesù, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, non ogni tanto, non quando mi pare, ogni impegno, aggiungete a cosa? Alla vostra fede. Non rimanere solo un credente, aggiungete alla vostra fede la virtù, la virtù, la conoscenza, l'autocontrollo, l'autocontrollo, la pazienza, la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Qui c'è realmente un dato di fatto. Pietro dice che ci sono dei credenti che sono pigri e sterili, non portano frutto. Sono pigri riguardo alla conoscenza del Signore Gesù Cristo. Perché queste cose non sono state aggiunte e non abbondano. Io non so quanti di voi hanno avuto esperienze con i bambini che non volevano mangiare, almeno i genitori. Io penso forse tutti, vero? Cosa avete pensato di fare? Ah, non vuoi mangiare? Va bene. E quando stanno male, forse quando non vogliono mangiare, prima o poi arriva la fame, allora dice, arriverà il momento che vogliono mangiare. Ma quando stanno male, a noi viene naturale dire, mangia. E dobbiamo dargli da mangiare. Perché c'è qualcosa di non normale che sta succedendo. Non vogliono mangiare. E non dipende neanche da loro. Scusatemi, ma come vediamo noi stessi se non aggiungiamo alla nostra fede le altre cose di cui sono qui elencate? C'è qualcosa che non funziona. E non dipende dagli altri. Non dipende dal cellulare. Non dipende da situazioni economiche. In realtà il nostro stato, se si trova in questa maniera, cioè non aggiungiamo niente, vuol dire che siamo pigri e sterili. Ed è per questo che tu vedi te stesso, cioè, come mai non vado più avanti più di tanto del Signore? Come mai non succedono dei cambiamenti? C'è qualcosa che non hai fatto. Io ti incoraggio, chiaramente noi non possiamo giudicare nessuno. Ma la prima cosa da farsi è osservati, osserva la tua vita, esaminati e vedi se sei nella fede. Se c'è questa realtà, se c'è la fede eterna in Gesù, allora siamo chiamati tutti ad aggiungere. Non pensare che leggere la Bibbia o studiarla anche sia qualcosa per chi predica o per chi fa il servitore a pieno tempo o per chi è impegnato nella chiesa, non ha niente a che fare con questo. O almeno non è un'esclusiva solo di questo. Tu puoi riempire questa valigia di queste cose. Se non la riempi, ora vediamo insieme cosa può succedere, perché la realtà di andare avanti nel nostro viaggio, in realtà non abbiamo affrontato che per ogni viaggio c'è una tappa, c'è un arrivo, e anche noi arriveremo. Anche noi arriveremo davanti a qualcuno, come per ogni viaggio, con la nostra valigia, con quello che abbiamo portato dentro. E qui di nuovo ci ritroviamo con due tipi di viaggiatori. È stato Gesù, lo conosce da tanto, ma non ha mai iniziato questa cosa ufficiale. e ha abbandonato tutto il resto. Si è unito a Dio per l'eternità. E cosa succede a queste persone che hanno sempre pensato? Che potrebbero essere anche quelli a cui Paolo ha scritto: esaminatevi, perché io non posso giudicarvi, ma guardatevi bene cosa state vedendo, se siete nella fede. E cosa può succedere a quelli che non è avvenuto questo intervento di Dio, questo cambiamento eterno? Cosa succede? Si presenteranno davanti a Dio con la loro legge. E la Bibbia dice: chi è il figlio di Dio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. E questa è la prima cosa che si vedrà. C'è Gesù nella vita. Se questo non avviene, il Signore stesso dirà: non puoi venire da me, perché io ho mandato il mio figlio per purificarti, per salvarti, ed è la persona più preziosa per me. Cosa mi ha fatto il mio figlio? Ma io pensavo, io ho sempre sentito che ce l'avevo vicino, io ho sempre pensato che lui era mio, era dentro di me. E lui ti dirà: ma quando è entrato? Perché sai, io adesso ti faccio vedere tutto quello che è successo nella tua vita. E il viaggio adesso è alla fine. Ma io non vedo che c'è stato un momento, un giorno, in cui tu gli hai chiesto questo. Quando sei nato di nuovo? Quando? E purtroppo non potranno stare nella casa di Dio, perché nella casa di Dio saranno solo i suoi figli, non gli estranei, quelli che hanno disprezzato suo figlio, perché hanno apprezzato tutto il resto. Ma quelli che hanno però detto a Gesù: Signore, io voglio diventare tuo figlio, il mio viaggio è finito, mi hai chiamato e noi non lo sappiamo quando. Quindi, cari miei, in qualsiasi momento può essere, uno può essere sposato, non sposato, anziano, giovane, chi lo sa, è il Signore che sa questo. Quindi non pensiamo che ho fatto dei programmi, mi sono sviluppato delle idee che svilupperò poi piano piano nella vita, perché ho tanti anni ancora davanti. Chi lo sa questo? Nessuno. E se Dio ti chiamasse adesso? Sapete, c'è a una chiesa, che spesso è usato per chi non crede in Gesù, questo verso. Ma una chiesa, Gesù dice: io sto alla porta e picchio. Se uno ode, io entrerò da lui. E se uno non ode? E allora mettiamo che Dio ci chiama e ci presentiamo con questa nostra valigia, che è in realtà quello che abbiamo dentro, questo cofanetto, questo scrigno dove ci sono tutti i segreti che nessuno conosce. E Dio aprirà, dice la Bibbia, lui sarà seduto su un trono bianco, ed è scritto tutto questo, sarà seduto su un trono bianco. E tutti quelli che hanno creduto in Gesù si saranno davanti a lui. E dice la Bibbia, lui aprirà i libri, e tra questi libri ci sarà il libro della vita. Incomincerà a dire: hai creduto in Gesù, ma come è andato? Cosa hai messo in questa valigia? Cosa mi porti per glorificare? Ma Signore, io ho vissuto la vita come tante altre persone, tanti altri credenti, ho letto la Bibbia, e il Signore dirà: tiriamo fuori quello che c'è da questa valigia, quello dimostrerà quello che è veramente. Cosa portiamo noi al Signore? Cosa porteresti tu oggi se il Signore ti chiamasse? Cari miei, dobbiamo esaminarci, esaminiamo noi stessi e aggiungiamo alla nostra vita tutto quello che è necessario per assomigliare al Signore Gesù Cristo. Perché sapete, Dio, il suo desiderio più grande è di vedere la figura di Cristo nella nostra vita. Se Dio vedrà che nel nostro cuore la figura di Cristo è fatta in modo tale da assomigliare quasi tale quale, e cioè che noi in questo cammino cerchiamo di cambiare assomigliandogli, ci presenteremo a Lui quasi come il Signore Gesù. E lui dirà: vieni, buono e fedele, seguitore, seguitrice. Perché Dio si è compiaciuto solo del figlio suo. Lo sapevate questo? Ci piaceva solo suo figlio. Non c'era nessun altro uguale a lui. E ha accettato di salvare chi non era come lui. ma vuole, desidera che tutti quelli che seguono Gesù assomiglino a Lui. E viene chiesto a uno scultore: come fai tu a fare delle sculture così belle da un pezzo di marmo freddo? Come fai? E lui dice: io ho chiara un'immagine e quello che faccio non è molto difficile. Tolgo tutto quello che non ha niente a che fare con questa immagine. Lascia lavorare Dio nella tua vita. Fatti aggiungere queste cose nel cuore. Lascia perdere il cellulare, perché questo strumento ultimamente sta guidando cristiani e non cristiani in un cammino che neanche loro conoscevano. Ma è la Bibbia, la lampada al piede e la luce sul sentiero. Cari miei, se non leggiamo la Bibbia, non potremo mai essere trasformati da Dio all'immagine di Gesù Cristo. È tempo perso. Se il cellulare ti aiuta a scoprire meglio Gesù con i versetti, con gli incoraggiamenti, ben bene. Ma tu hai bisogno di stare del tempo in silenzio, davanti a Dio. Perché una volta che hai letto la Bibbia, la devi meditare, riflettere su, masticarla, dice Dio. Giorno, dice la Bibbia, e no. Fai lavorare Dio nella tua vita. Lasciamo lavorare Dio nella nostra vita. Perché altrimenti, alla fine del viaggio, non avremo niente. Ci vergogneremo di non aver portato niente al nostro Dio glorioso. Abbiamo tante cose da chiedere a Dio, tutti, di pulirci. Ma quello che ti incoraggio è è possibile, scusate, una svolta. Non andare fuori da questo posto senza aver parlato con Dio. Forse non hai il coraggio di farlo ad alta voce. Ma se sei sicuro di avere la fede, guardati per dentro. Guarda la tua realtà giornaliera. E se tu credi che hai pensato, in realtà non sei sicuro, sicura, che Dio è dentro di te. Perché in realtà non l'hai mai chiesto di farlo. Allora fallo. E se tu pensi di averlo fatto, non tornare a casa pensando di stare bene. Non concludere niente. È bellissimo farsi complimenti, aver goduto la riunione, ma nessuno che ha ascoltato il Signore, se tu pensi che è successo oggi, nessuno che ha ascoltato il Signore è mai tornato a casa sua come prima. E se tu credi che sia il Signore che sta parlando, a me fa molto piacere, ma parlami e digli di cambiare la tua vita. Fai le cose sul serio. Non fare promesse a te stesso, che leggerai sempre tutti i giorni la Bibbia, ma chiedi a Dio di intervenire. E se Dio opererà nella tua vita, allora vedrai i cambiamenti e saranno giornalmente sempre in me. Vogliamo pregare. Signore Dio nostro, noi ti ringraziamo, la tua parola è così profonda che ci tocca nel cuore. Signore, riconosciamo che siamo sempre dei peccatori e abbiamo bisogno della tua purificazione. Ti pregiamo, Signore, di convincere il cuore, di parlare dentro a noi, per chi, la Signore che ha sempre pensato di essere tuo figlio, o ha sempre sentito, ha pensato di appartenere perché ha forse avuto qualche relazione con i cristiani. Signore, ti preghiamo di aiutarlo o aiutarla a chiederti di entrare nel suo cuore. Convertilo, Signore. E poi per i tuoi figli, Signore, come me, perdonaci, perché vorremmo sforzarci di assomigliare a Gesù. Aiutaci, Signore, a camminare per te.